Laser.
You see, I finished my studies in 1900 and I met Freud only very much later. I went to Vienna for a fortnight then, and then we had a very long and penetrating conversations. It soon developed into a personal friendship.
Una discussione molto lunga e penetrante che presto si trasformò in amicizia. Carl Gustav Jung così racconta il suo primo incontro con Sigmund Freud nella celebre intervista rilasciata alla BBC nel 1959, 2 anni prima della sua morte. L'incontro intellettuale tra le due monumentali figure avviene nel 1907 e si trasformerà in scontro, segnando la nascita di quelli che diverranno i due principali orientamenti della psicoanalisi. Jung si allontanerà da Freud nel 1913 dopo un percorso divergente, soprattutto per quanto riguarda la sessualità, un percorso che troverà il culmine con la pubblicazione dell'opera La libido, simboli e trasformazioni, in cui Jung espone il suo orientamento ampliando la ricerca analitica dalla storia del singolo alla storia della collettività. È qui che Jung porta avanti l'idea di un inconscio collettivo che si esprime negli archetipi oltre all'inconscio individuale. A ripercorrere i punti più significativi del sodalizio fra le due grandi figure ci accompagna lo psicoanalista junghiano di chiara fama Luigi Zoia, formatosi allo Jung Institute di Zurigo, partendo dal contesto storico di quegli anni. All'inizio del secolo, infatti, gli studiosi si muovono all'interno della cultura, del clima, dell'atmosfera positivista, progressista e anche ottimista di quegli anni.
Col passaggio dall'Ottocento al Novecento le persone più colte erano sostanzialmente laiche, scientiste, positiviste ed erano convinte che così come l'economia continuava a procedere, anche la scienza avrebbe continuato a procedere e la scienza non distingueva tra, come diremmo oggi, scienze dure, hard, cioè scienze naturali, e scienze umane, no? Quindi anche, diciamo, l'antropologia, la filosofia e quindi la psicanalisi erano annoverate fra la scienza e si era convinti che questo avrebbe portato a una miglior convivenza e comprensione fra gli uomini. È interessante notare come si siano equivocati non solo anche gli uomini più colti, più intelligenti, ma più degli altri. Perché forse il cittadino comune o il cittadino più comune, che a quei tempi era ancora povero, illetterato e contadino in quasi tutta Europa, aveva meno ottimismo. Fra i grandi personaggi come Freud era già e Jung presto diventerà, regnava un certo ottimismo e tutti vanno a sbattere contro la Prima Guerra Mondiale. Scoppiata in fondo per equivoco, senza una vera intenzione. Da allora, più di un secolo, si studia e si ristudia, si cerca di capire, si parla delle responsabilità. Naturalmente qualche paese ne aveva di più, qualcuno di meno, ma nessuno ha mai prodotto una spiegazione definitiva di questo tipo. E anzi, a un secolo di distanza si aggiungono nuove teorie, no? In passato c'erano stati storici tedeschi che avevano dato la maggior parte della responsabilità alla Germania imperiale, che procedeva con piani di egemonia e di crescita degli armamenti. Di recente il forse più noto libro è quello di Clark, un storico australiano, che invece ha riequilibrato le responsabilità. Man mano che si aggiungono documenti non ci si avvicina a una conclusione in questo, no? L'unica cosa sicura è che la irrazionalità umana, quindi la parte inconscia, abbia giocato il ruolo preponderante, schiacciando anche le buone intenzioni anche dei più potenti. E se posso fare un riferimento a cose che ho scritto, ho inserito questo all'interno dei miei studi sulla paranoia collettiva. La paranoia è uno stato d'animo altamente contagioso, altamente infettivo, purtroppo, come tanti fenomeni irrazionali che possono prendere non solo e non tanto l'individuo, ma anche la massa. No? C'è stata questa isteria di massa, questo ottimismo. Si fa la guerra, ma tutti pensavano di essere vincitori, cosa già completamente illogica, e poi pensavano anche di essere a casa per Natale nel 1914, e la guerra è durata più di 4 anni ed è stata distruttiva come mai nessun'altra, no? Ha prodotto morti, a cui si è aggiunta l'epidemia spagnola, perché ovviamente in quelle condizioni era difficilissimo occuparsi anche della sanità, quindi decine di milioni di morti. Quindi l'ottimismo per cui le maggiori conoscenze portassero anche a un miglioramento dell'uomo in senso più complessivo, più umanistico, si è rivelato assolutamente infondato.
Freud e Jung si sono incontrati solamente 10 volte, a parte il viaggio fatto assieme verso gli Stati Uniti nel 1909 e le 4 visite in tutto, l'uno a casa dell'altro, gli incontri sono stati unicamente colloqui durante i congressi, perciò i rapporti sono stati, si può dire, soprattutto rapporti epistolari. 2 personalità diverse per formazione culturale, per origine familiare e soprattutto per struttura mentale. E sebbene ne fossero pienamente consapevoli, tanto da parlarne spesso, i 2 studiosi hanno sempre coltivato la via di un accordo scientifico e umano insieme, alimentando una relazione anche fortemente affettiva, di padre e figlio, come diranno. Il primo incontro avviene dunque nel 1907, Freud ha 51 anni, Jung ne ha 32, e rimane molto colpito, come scriverà nelle sue memorie.
Freud era il primo uomo veramente notevole che incontrassi. Nessun altro uomo conosciuto fino allora poteva competere con lui. In lui non v'era nulla che fosse banale. Lo trovai di una intelligenza fuori del comune, acuto, notevole sotto ogni riguardo. Mi invitò da lui e il nostro primo incontro ebbe luogo a Vienna nel marzo del 1907. Ci incontrammo all'1 del pomeriggio e conversammo quasi senza interruzione per 13 ore.
Naturalmente non sappiamo esattamente cosa si dissero, è un tema delicatissimo, ci sono state infinite ricostruzioni e ci sono state infinite, e per fortuna in parte finite, rivalità ideologiche tra freudiani e junghiani, che hanno alimentato ulteriormente questa speculazione. No? Quello che mi sembra si possa conservare come sicuro è che si creò un clima di comunicazione molto intensa, molto forte, che, usando il termine in senso estremamente largo, potremmo però chiamare una sorta di innamoramento passionale da parte di tutti e due. Certamente da parte del più giovane un bisogno di una figura paterna. Sappiamo che Jung amava, stimava il proprio padre come persona retta, era un pastore protestante, coerente e non particolarmente severo nella educazione, ma attento ai figli. Quindi è stata una famiglia relativamente normale. E tuttavia, come dirà Jung nella sua intervista più famosa, quella fatta alla BBC poco prima della morte nel 1959, i miei, quando io nacqui era nell'Ottocento, ma i miei vivevano ancora nel Medioevo, per loro non era cambiato niente, era un bravo pastore, neanche di città, neanche abituato ad un pubblico veramente colto che lo sfidasse, e questa coerenza era sufficiente. Ecco, per Jung evidentemente non era sufficiente, era uno studente brillantissimo e l'incontro con Freud, prima coi libri di Freud e poi con Freud personalmente, è stata una rivelazione, no? Nella sua autobiografia dice: non avevo mai incontrato una persona così intelligente, così colta, così stupefacente. Quindi per un po' sia la corrispondenza per lettera intensa, sia gli incontri personali ebbero un aspetto molto arricchente e molto positivo. Al tempo stesso ognuno elaborava le sue idee e fin dall'inizio, dice Jung, soprattutto lo dirà dopo la loro separazione, fin dall'inizio c'erano delle divergenze che non faranno che approfondirsi.
Due anni dopo, nel 1909, la Clark University invita entrambi a tenere un ciclo di conferenze negli Stati Uniti. Freud e Jung fanno il viaggio assieme e durante il percorso, che dura 6 settimane, i due si analizzano reciprocamente i sogni. Ed è qui che emerge il famoso, emblematico sogno di Jung, motivo di discussione e contrasto.
Freud o era incapace di interpretare i sogni che avevo o li interpretava solo parzialmente. Erano sogni di contenuto collettivo, con una quantità di materiale simbolico. Uno per me fu particolarmente importante perché per la prima volta mi indusse al concetto di inconscio collettivo e pertanto rappresentò una specie di preludio al mio libro La libido, simboli e trasformazioni. Ecco il sogno. Ero in una casa sconosciuta, a 2 piani. Era la mia casa. Mi trovavo al piano superiore, dove c'era una specie di salotto ammobiliato con mobili antichi in stile rococò. Alle pareti erano appesi antichi quadri di valore. Mi sorprendevo che questa fosse la mia casa e pensavo: non è male. Ma allora mi veniva in mente di non sapere che aspetto avesse il piano inferiore. Scendevo le scale e raggiungevo il piano terreno. Tutto era molto più antico e capivo che questa parte della casa doveva risalire al XV-XVI secolo. L'arredamento era medievale e i pavimenti di mattoni rossi. Tutto era piuttosto buio. Giungevo dinanzi a una pesante porta, l'aprivo e scoprivo una scala che conduceva in cantina. Esaminavo il pavimento, che era pilastre di pietra, e su una notavo un anello. Lo tiravo su e la lastra si sollevava, rivelando un'altra scala che portava in profondità. Scendevo anche questi scalini e entravo in una bassa caverna scavata nella roccia, e nella polvere erano sparpagliati ossa e cocci, come resti di una civiltà primitiva.
Il famoso sogno che emerge, dicevamo, in questa analisi fra i due e che testimonia per Jung una suggestiva prova della forte idea della presenza dell'inconscio collettivo, un patrimonio psichico comune, ereditario, in cui si depositano i miti, i simboli, le tradizioni di un popolo, possibilità rappresentative non individuali ma comuni a tutti gli uomini e forse a tutti gli animali, dice, che costituiscono la vera e propria base della psiche.
Ma lo sappiamo soprattutto di nuovo dai ricordi, sogni e riflessioni che impropriamente è chiamata autobiografia di Jung. In realtà sono conversazioni tra Jung e la segretaria che ebbe in tarda età, Agnela Jaffé, e quindi sono frutto in parte anche di note e rielaborazioni della Agnela Jaffé stessa, una amabilissima signora che ho fatto tempo a conoscere, certo, una ebrea svizzera, sì. Quello che comunque sappiamo su questo viaggio è che Jung racconta a Freud un sogno molto lungo e complesso, e nel sogno Jung penetra sottoterra, percorre scale e in strati sempre più profondi, finché nello strato più profondo incontra quasi una caverna preistorica dove stanno 2 teschi, e Jung dice che rimase colpito dal fatto che a Freud interessavano soprattutto questi due teschi e ne dedusse come un desiderio di morte, no? Del sognatore, no? Il desiderio della morte di due persone. Per Jung invece l'aspetto più interessante era l'estrema complessità tematica e, come dire, stratificatoria del sogno stesso, in cui si continuava a scendere, e questi strati grosso modo corrispondevano anche a epoche dell'umanità, no? Dal piano terra, che era corrispondente più o meno al presente, a strati sempre più antichi, dei secoli precedenti, medioevali, dell'antichità e così via, da cui Jung cominciò a convincersi che la psiche, anche individuale, contenesse infinite tracce collettive e quindi fosse particolarmente interessante per analizzare non soltanto il vissuto e le vicende, le difficoltà e le realizzazioni del soggetto, ma anche dell'ambiente circostante e addirittura dell'ambiente ormai scomparso, ma che aveva lasciato le sue tracce sulla cultura che ancora ci circonda. Ecco questo.
Per Jung, quindi, la scoperta dell'inconscio collettivo di un'eredità psichica di cui fanno parte i contenuti archetipici, che sono cioè strettamente legati agli archetipi, resti uguali in tutti gli uomini, di immagini primordiali di un'umanità antichissima, che non devono però essere ritenuti idee ereditate, scrive Jung, piuttosto l'equivalente di schemi di comportamento. Luigi Zoia.
Certo, Jung pian piano arriva all'archetipo constatando che, per esempio, i miti hanno delle cosa che anche l'antropologia pian piano ha detto, no? Hanno spesso delle strutture molto simili, corrispondenti, anche in culture che non hanno avuto contatti, quindi esprimono evidentemente delle esigenze, non lo so. C'è sempre un eroe, no? Che porta a termine dei compiti difficilissimi, che costituisce poi un modello per la società, e questo ha una funzione evidentemente non solo individuale, no? Per esprimere la vitalità di quella persona, ma anche diventa un pattern sui quali si modellano i comportamenti ideali della società, certamente. In realtà poi ci sono anche lì delle zone di contatto, secondo me. Per esempio, mi viene in mente Ellenberg, che è il più, ancora adesso, anche se ormai un testo vecchio, ma il più grande storico della psicanalisi, racconta un episodio avvenuto subito dopo la prima guerra mondiale, in cui, come è noto, o come dovremmo intuire, comunque Freud e chiunque vivesse a Vienna aveva subito non solo la guerra come tutti gli altri, ma di colpo si era trovato a passare da cittadino del più grande impero europeo, se eccettuiamo la Russia, no? L'impero austro-ungarico, a cittadino di una piccola repubblica, no? Una piccola repubblica alpina, una Svizzera che non aveva mai pensato, mai avuto l'intenzione di essere una Svizzera, e che non aveva neanche l'industria degli orologi o le banche per tirare avanti, no? Quindi una crisi materiale senza precedenti in nessun altro luogo dell'Europa, no? Non paragonabile. Quindi una penuria materiale, ma quello che è interessante è anche una, come dire, una castrazione psicologica potentissima, no? E uno scrittore austriaco a quei tempi piuttosto famoso, e Freud nel suo ambiente ovviamente conosceva tutti questi intellettuali, Leuthard, chiede un appuntamento con Freud perché dice: io non riesco più a vivere. Io non riesco più a vivere, il fatto che sia sparito l'impero è qualcosa, dice, la mia vita più o meno me la cavo adesso, no? Ma è sparito troppo il mio mondo. E Freud, qui è interessante appunto per tornare a questa categorizzazione diversa da quella di Jung, a questa ricostruzione degli eventi sempre personale, no? Dice, ma lei ha anche perso la madre, no? Anche io ho perso mia madre. Eppure questo è nella natura delle cose. Il fatto che i nostri genitori muoiono è uno dei momenti più difficili della vita, però la natura umana è fatta per superare tutto questo. E perché non pensiamo così, che è stata la nostra madre sociale, politica, eccetera? Anch'io sono addolorato per la morte dell'impero, però è come questo esempio, no? Però è interessante il collegamento all'evento personale. Jung avrebbe fatto il salto e avrebbe parlato di archetipo della madre, archetipo del genitore nell'imperatore, senza passare per il riferimento all'esperienza personale come condizione che permette di spiegare questa frustrazione.
Nel 1912 Jung pubblica il suo testo fondamentale La libido, simboli e trasformazioni o simboli della trasformazione, che rappresenta il culmine del percorso di differenziazione concettuale fra i due riguardo il diverso modo di concepire la libido. Nel saggio espone il suo orientamento ampliando la ricerca analitica dalla storia del singolo alla storia della collettività umana. Jung considerava Freud troppo riduzionista. La sessualità, da costrutto unico e centrale per Freud, passa a essere costrutto importante, sì, ma non esclusivo della vita psichica nella prospettiva di Jung. La libido è energia psichica di cui la sessualità è una manifestazione. Un'idea che nella sua complessità in parte li aveva divisi fin dall'inizio, Luigi Zoia.
Questo, certo, da un lato apparentemente semplice da riassumere, dall'altro non è facile riassumerlo per il pubblico generale, perché purtroppo si tratta di concetti, quindi di etichette, di nomi che noi diamo a realtà, no? La spinta psichica viene chiamata, usando una parola latina, proprio nel tentativo già di fondare una scienza ampia e internazionale, ebbene, la parola libido viene usata in senso intuitivamente sessuale da Freud, no? La libido sessuale, e Jung invece la fa corrispondere, lo spiega poi successivamente, alla energia psichica in senso più generale. Quindi è piuttosto indipendente dal fatto che questa energia psichica possa esprimersi poi anche in forme sessuali, no? E mentre per Freud, diciamo che è un materialista, in questo senso positivista dell'Ottocento, no? Quindi la realtà non sensibile è una sovrapposizione, una formazione secondaria. Per Freud quello che conta è l'istinto, e fondamentalmente l'istinto sessuale, no? Vede l'essere umano come un animale spinto dagli istinti, che poi trovano ovviamente espressioni anche sempre più complesse e differenziate, però queste espressioni, anche l'arte, sono sublimazioni dell'istinto, quindi formazioni secondarie di questa spinta primaria che abbiamo tutti e che lui continua a chiamare quindi libido in senso abbastanza stretto e riconoscibile anche nell'italiano di oggi, no? Libido, libidine. Jung invece dice: io intendo l'energia psichica in un senso lato che può corrispondere a quello che il filosofo a quei tempi molto di moda, Bergson, chiamava l'élan vital, no? Lo slancio vitale, quindi in un senso molto ma molto più vasto, no? Quindi un artista o anche un teologo, per esempio, che si dedicano la vita a un certo tipo di creazione, non sono semplicemente persone che esprimono qualcosa di secondario in cui si è sublimato l'istinto perché siamo degli animali complessi e non possiamo permetterci di esprimere la libido nel senso più diretto e materiale, e così, e quindi questo è anche un gran vantaggio per l'essere umano, perché non so, anche in tarda età potrà continuare a esprimere indirettamente così la libido, ma è sempre deriva da quello. Per Jung sono due cose differenti e sarà sempre importante in sé, per esempio l'arte o la religione, e sarebbe, così si esprime Jung, sarebbe riduttivo vederla soltanto come formazione secondaria di un istinto, no? È un'esigenza assolutamente primaria, perché si esprime in tutte le civiltà umane, in tutte le epoche. E da qui nascerà poi l'idea di archetipo di Jung, no? Cioè le esigenze psichiche che sono spinte assolutamente innate, tanto che le ritroviamo nelle epoche e nelle culture più diverse, no? E quindi hanno un'importanza in sé, non sono collegabili a un bisogno istintivo di esprimersi fisicamente.
In conclusione di questo percorso nell'incontro tra Freud e Jung, va anche detto che un altro contributo della scuola di Zurigo è stato quello di aver dato un respiro internazionale alla psicoanalisi, togliendola dall'esclusività di un'elite intellettuale viennese. La psicoanalisi divenne veramente internazionale con l'avvento della scuola di Zurigo. Luigi Zoia.
Assolutamente sì. L'arrivo degli zurighesi, dice, era stato molto importante culturalmente, storicamente, perché aveva evitato che la psicanalisi rimanesse chiusa all'interno di un circolo viennese ed ebraico, no? È stata la prima internazionalizzazione. Ilburg Oelsli era comunque appunto appartenente a un paese non delle grandi potenze europee, ma aveva un grande prestigio come istituzione psichiatrica, quindi l'avvento di Jung e Ricklin è stato salutato molto positivamente, e per giunta quelli del circolo di Freud fino a quel momento erano non solo viennesi ma appartenenti alla comunità ebraica di Vienna, quindi rischiava di crearsi una divisione, di rimanere estraneo a quello che oggi chiameremmo il mainstream della cultura europea dominante. E questo, malgrado la intensità che raggiungerà in seguito la polemica, questo Freud lo ha mantenuto come riconoscimento.
Luigi Zoia, lei si è formato allo Jung Institute negli anni in cui la presenza del celebre studioso aleggiava ancora, e chi lo aveva conosciuto citava spesso il maestro.
Certo, Jung è morto nel 61, io sono andato a Zurigo nel 68, e quindi gran parte di questi docenti, certo la Yolande Jacobi, Liliane Frairon, Marie-Louise von Franza, come sappiamo erano in gran parte donne, no? Ma anche Ricklin, di cui abbiamo parlato, però la maggioranza erano donne, dicevano con devozione professor Jung said, no? Professor Jung ha detto. E certe volte c'era chi domandava, ma interessantissimo questo, mi può dire in quale volume l'ha detto? L'ha detto a me. E quindi lì c'era poco da andare a studiarselo. Si doveva prendere per buono, con le piccole o meno piccole deformazioni che poi il tempo include nella memoria.